Ma che storia è questa? Ogni sabato alle 16:30 su Radio Popolare.
Siamo molto contenti di avere qui in studio Ezio Mauro. Posso sapere una cosa che non si... La tessera da giornalista da quanto ce l'hai?
Del 72.
Veterano. Veterano, con tutto poi naturalmente la carriera che hai avuto, culminata naturalmente con la direzione di Repubblica. Ma siamo qui a parlare di storia perché sono 50 anni anche di Repubblica, non solo dell'emittente che ci ospita. E anche voi, Repubblica, come Radio Popolare, ha fatto una mostra bellissima, molto fotografica naturalmente, di una storia che ha davvero cambiato effettivamente il giornalismo. Diciamo che in quell'epoca forse era un po' più facile cambiare il giornalismo, nel 1976, però la parola spetta a Giovanni Scirocco.
Sì, intanto grazie a Ezio Mauro per aver accettato il nostro invito. La mostra è in corso a Roma all'ex mattatoio, credo fino a metà di marzo, mentre invece la mostra di Radio Popolare si è appena conclusa con grande successo, ma so anche che...
Siamo coetanei.
È una storia di coetanei. Hai detto che hai iniziato appunto nel 1972 la tua carriera giornalistica, glorioso giornale piemontese che però purtroppo adesso non c'è più, che si chiamava La Gazzetta del Popolo. Quando nasce la Repubblica nel 1976, dal tuo osservatorio di Torino e da giornalista, hai colto subito la novità di Repubblica? Come ti sei posto di fronte a questo nuovo prodotto quando l'hai visto uscire da esterno allora?
Sono rimasto spiazzato perché... Sul tavolo, l'ultimo tavolo, l'ultima scrivania a sinistra dello stanzone della cronaca di Torino, della Gazzetta del Popolo, avevo la Repubblica squadernata e questo formato, questa novità, non ero abituato. Ero abituato al giornale formato lenzuolo e maneggiavo quello strumento cercando di capire qual era il segreto. Il segreto, avrei capito dopo, era proprio la novità, la rottura degli schemi, non soltanto il formato, ma la diversa gerarchia della costruzione dei settori e delle pagine, la cultura tolta dalla terza pagina, antica, immediatamente vecchia, e portata a esplodere nel paginone centrale, facendo capire che la cultura era il baricentro del nuovo giornale. E pochi anni dopo tutti i giornali hanno seguito Scalfari nella scelta del formato tabloid e nello sfoglio, portando la cultura al centro del giornale.
Senti, insomma, sii sincero, hai pensato questi chiudono dopo 3 mesi, che poi era un po' anche la preoccupazione di Scalfari e Caracciolo, peraltro.
Ma in realtà ero attirato dalla novità, perché la vera intuizione di Scalfari è capire che c'era un pubblico disperso che non aveva un orizzonte comune, ma che era settore per settore teso al cambiamento. L'onda del 68, l'affermazione del femminismo, ma anche tutti quelli magari più moderati che volevano che l'Italia agganciasse l'Europa, la spinta del referendum dell'aborto, la spinta del referendum del divorzio, tutte queste energie che puntavano a rompere la cupola che soffocava l'Italia e a sfociare verso una novità, trovano in Repubblica l'orizzonte che mancava, come se Repubblica dicesse: il cambiamento è possibile, persino in Italia, addirittura adesso si può.
Ma che storia è questa? Mail a storia@radiopopolare.it. SMS, WhatsApp e Telegram al 331 6214 013.
Una svolta importante è stata nel 1988, quindi un anno che precede dei grandi cambiamenti, quando andaste a fare il corrispondente per Repubblica da Mosca. Come è successo che fosti mandato a Mosca e che Beh, cosa ti ricorderai?
È successa una cosa singolare. Io ho detto di no due volte a Scalfari, che volevo che andassi a fare la politica interna a Repubblica. Io lo facevo per la stampa, facevo il cronista parlamentare, l'ho fatto per 8 anni dopo la Gazzetta, e non vedevo una ragione per cambiare, per fare le stesse cose. La stampa stavo bene. Poi Scalfari mi propone di andare a Mosca, e quindi di aggiungere un pezzo di mestiere diverso a quello che facevo, e singolarmente succede che il giorno dopo mi chiama Stille e mi propone di andare in America per il Corriere. Io mi sono trovato a scegliere tra le due cose, e ho scelto Mosca perché il pane era più duro, perché era meno scontato, perché era più impegnativo. E Scardocchi mi ha detto, che era direttore della stampa, mi ha detto: sei pazzo. Poi una persona assolutamente onesta intellettualmente, dopo 3 mesi a Natale mi ha detto: vieni in Italia, andiamo a pranzo. Mi ha detto: avevi ragione.
C'era la sensazione che stesse cambiando qualche cosa, appunto, nell'Unione Sovietica, o questo è avvenuto, come dire, a rotta di collo solo negli anni successivi?
C'era la sensazione che non si potesse andare avanti così. La corda era tesa, e c'era l'interrogativo fin dove avrebbe potuto spingersi Gorbaciov, perché aveva lasciato la sponda dell'ortodossia, ma non aveva una rotta. Non esiste un Gorbaciov pensiero che teorizzi il passaggio dal comunismo fatto Stato a una società più aperta. C'era il navigare in mare aperto, ma non è mai arrivato all'altra sponda. E c'era la resistenza dei conservatori sempre più forte. E soprattutto si sentiva nell'aria la profezia sovietica, che dice: lo zar può essere soltanto sanguinario o insanguinato. E quindi Gorbaciov avrebbe rotto gli equilibri del gruppo dirigente definitivamente, oppure il suo progetto di perestroica, di glasnost, sarebbe sfociato in nulla con la vittoria dei conservatori. Si è verificata la seconda ipotesi, cioè è scattato un golpe comunista classico. Ci sono le truppe del Ministero dell'Interno, c'è il KGB, quindi il partito si lascia deformare fino a un certo punto, e poi scatta la reazione e tenta di imprigionare l'uomo del cambiamento e tenta di ritornare al passato, ma non è più il momento. Perché naturalmente le riforme di Gorbaciov non erano approdate a un esito definitivo, ma avevano rotto il guscio, e quindi i nazionalismi delle repubbliche si stavano risvegliando. Io ho visto, come altri colleghi che erano con me a Vilnius, una manifestazione in piena era sovietica di 1 milione di persone in strada dietro una croce.
Мы уверены, что экономические отношения должны развиваться. Это база для прочности политических отношений. И в связи с этим естественным становится отношение между Европейским экономическим сообществом и Советским Союзом.
Nel 1996 tu assumi la direzione di Repubblica, sostituendo Eugenio Scalfari, fondatore. In questi vari ricordi che sto leggendo, nelle tue belle interviste, hai detto: assunto nel 1996 la direzione con un'incoscienza totale.
Repubblica era un giornale corsaro dove dovevi inventarti la rotta tutte le mattine. Repubblica non si appoggiava a una tradizione, era lei che faceva diventare tradizione la strada che prendeva. Aveva la capacità di tirarsi dietro un'opinione pubblica, di crearla.
E era... a questo proposito, secondo il tuo editoriale Insediamento, il giorno dopo che sei arrivato a Roma, il 6 maggio del 1996, scrivi: Repubblica non è un partito, ma è certo qualcosa di più di un giornale.
Sì, ho sempre trovato non soltanto un errore, ma un atto di pigrizia intellettuale. La denuncia che i nostri avversari hanno continuato a fare per tanti anni di Repubblica come un partito. Repubblica non deve convertire e arruolare nessuno, perché non è un prete, non è un partito. L'importante è che le idee che Repubblica mette in campo stimolino la responsabilità, la riflessione e l'autonomia intellettuale di chi legge, e che chi legge si formi una sua convinzione. Io quando scrivo un editoriale non penso mai di convertire chi legge. Penso che magari, o perché è d'accordo o perché è contrario, quello che scrivo può mettere in movimento le idee di chi legge e può portarlo a farsi una sua convinzione. Se questo accade, beh, questo vale infinitamente più del prezzo d'acquisto del giornale.
Però una certa influenza sui ceti dirigenti dei partiti della Prima Repubblica l'ha avuto.
Ma non c'è dubbio, ma questa è... farebbe parte di quel termine abusato oggi dell'egemonia culturale, che in realtà non c'è. Ma allora la Repubblica di Scalfari in particolare, in determinati momenti ha esercitato un'egemonia culturale. Sulla sinistra e non solo. D'altra parte Repubblica era portatrice del nuovo, ma era anche portatrice di una delle grandi scuole del giornalismo italiano, che sono tante, sono diverse, e certamente esiste quella dell'Espresso e del Mondo.
Senti, quando, tornando al passaggio di direzione da Scalfari a te, hai detto anche fu come passare da una teocrazia alla democrazia.
Non c'è dubbio. Teniamo conto che per molti giornalisti Scalfari è stato il primo e l'unico direttore che hanno avuto. Per molti Scalfari ha rappresentato il passaggio dall'anonimato al successo. In più Scalfari per una lunga stagione insieme con Caracciolo era, oltre che direttore, proprietario del giornale. Quindi faceva il bello e il cattivo tempo.
Oltre ad essere un giornale di informazione, il nostro, fu anche fin dall'inizio un giornale di intervento. Questo gruppo di professionisti politicamente, culturalmente e civilmente impegnati ha fatto sì che dall'essere una presenza estremamente minoritaria ed elitaria, il risultato finale che Repubblica rappresenta abbia occupato i primissimi posti, anche quantitativamente parlando, della classifica dei giornali, il che ha un suo rilievo industriale e commerciale, ma anche un suo rilievo politico.
Mi ha fatto venire in mente, ahimè, avendo avuto nel mio piccolo anche un'esperienza da direttore, e in redazione non bisogna avere amici, bisogna avere soltanto dei colleghi, bisogna dire tanti no anche. Qual è il no più clamoroso che hai dovuto dire?
Non sono mai andato a cena a casa di un collega, per non fare figli e figliastri. Quindi c'è anche un po' la solitudine del direttore che compensi con la comunanza nel lavoro. Io ho sempre pensato che il consenso, se me lo conquistavo appendendo la giacca al mattino all'attaccapanni nella stanza e lavorando in maniche di camicia con loro tutto il giorno, e quella stretta di mano per cui ci hanno preso in giro come se fosse un rituale esoterico, per cui al mattino c'era la stretta di mano col caporedattore centrale, era semplicemente la conferma quotidiana di un patto di fiducia, la conferma di un affidamento reciproco tra la redazione e il direttore, era soltanto questo.
La democrazia è il plebiscito di ogni giorno, certo. Una nota definizione. Certo.
D'altra parte, quando il direttore esce dalla stanza, va in riunione e la gente si aspetta nei momenti difficili che sappia dove mettere la prua della nave, la gente ti guarda, ti ascolta, il momento è complicato, le onde sono alte, sono contrarie magari a quello che tu pensi, e tu devi prenderti la responsabilità di dire andiamo in quella direzione. E soltanto la tua credibilità nel lavoro può consentirti di agganciare la redazione e portartela dietro.
Allora, non sono riuscito a farmi dire un no clamoroso che ha detto. Allora, diciamo così, una notizia che hai detto, madonna, non avevo proprio capito niente. Io decine,
No.
Complimenti.
No, nel senso non mi viene in mente. Ma momenti brutti ne abbiamo passati molti. Quando al mattino ti accorgi che c'era dietro l'angolo un punto in cui potevi capire veramente cos'era successo e tirando quel bandolo potevi aprire la cosa e spiegarla, fargli vedere dentro al lettore, e tu non hai fatto quel passaggio. Ecco perché al mattino in riunione sfogliavamo il giornale dalla prima pagina all'ultima, ci fermavamo sulle cose fatte bene e sulle cose che gli altri avevano fatto meglio, e tornavamo indietro fino a cercare il bivio dal quale avevamo preso la direzione sbagliata, e ci domandavamo per pigrizia o per quale errore, per non farlo più.
Però una cosa me l'hai detto, che non una volta parlando mi hai detto forse siamo stati un po' troppo teneri con il PC.
No, credo che abbiamo avuto una funzione importante soprattutto negli anni di Eugenio, che erano gli anni più crudi, che è quella di cercare di emancipare la sinistra dai suoi demoni storici. Però quell'operazione non è compiuta.
E infatti uno dei tuoi ultimi editoriali, che è stato molto discusso, è stato quello appunto sulla sinistra, la democrazia, l'Occidente.
Sì, io credo che la vicenda dell'Ucraina sia una specie di prova del 9. Tutto ciò che la sinistra doveva fare si può riassumere nella contesa tra Russia e Ucraina. È evidente da che parte bisogna stare per qualunque sinistra di qualunque momento. E invece vedere che nella sinistra italiana ci sono ancora dei residui, non si sa di cosa, perché di comunismo, ma il comunismo non c'è più. Come mai non si legge la traccia dell'imperialismo sovietico nella Russia di Putin? L'Occidente è in crisi, e soprattutto per gli effetti del trumpismo. Ma naturalmente questo non significa che i valori dell'Occidente non vadano difesi, anche perché sono la nostra identità. Noi o siamo quello o non siamo nulla.
Ma che storia è questa? Mail a storia@radiopopolare.it. SMS, WhatsApp e Telegram al 331-6214-013.
Ezio Mauro, ma applicato al giornalismo, non in generale, l'intelligenza artificiale ti fa paura?
Ma guarda, l'intelligenza artificiale fa parte di una tendenza, la esaspera e la esalta nello stesso tempo. È la tendenza che ci dice che non è più necessario fare domande, perché esistono già tutte le risposte. Invece di interrogarsi, di fare domande, basta riscuotere le risposte. Tutto è già stato scritto, il mondo è diventato realmente piatto e quindi siamo veramente liberi, la libertà finale, libertà dal pensiero. Possiamo non pensare perché è già stato pensato tutto. Questa è la cosa più insidiosa ed è naturalmente due volte insidiosa per il giornalismo, perché il giornalismo alla resa dei conti è la somma di quel che bisogna sapere, di quel che merita ricordare e soprattutto di quel che resta da capire.
Altro che società liquida, qui c'è una società virtuale a questo punto, possiamo dire, è una citazione di onore naturalmente per Bauman. È uscito da poco il libro che, se ho capito bene, è nato da un dialogo tra voi due, Ezio Mauro e Bauman, che si intitola Il silenzio dell'opinione pubblica per Feltrinelli. L'opinione pubblica è silenziosa in questo momento, sembrerebbe addirittura che vocia, che fa tanto rumore.
Ma è pubblica? È opinione? Noi abbiamo un'esplosione di opinioni private che si condensano e si formattano nello schema più adatto ai social network, quindi assomigliano più a degli slogan che a dei ragionamenti. Un saggio di Habermas e una pernacchia di un blogger viaggiano insieme senza una distinzione e una gerarchia. Anzi, credo che la seconda viaggi più velocemente galleggiando...
E fa più rumore.
Certo, galleggiando sulle onde dei social. Quindi c'è un'esplosione di nicchie private che però sono separate l'una dall'altra. E come le pene dei cittadini non si sommano più l'una con l'altra, così le ragioni per stare insieme non trovano una causa con la C maiuscola per la quale vale la pena battersi e mobilitarsi. È anche la crisi della politica tradizionale. E se vogliamo dire, noi che siamo preti di quella chiesa, noi giornalisti, la crisi del giornalismo tradizionale, del giornale in quanto tale, in quanto distributore della gerarchia della giornata, si collega alla crisi dell'opinione pubblica, perché il giornale era uno strumento dell'opinione pubblica.
Brigata Rossa. Gaetana. Ha capito?
Sì.
Adempiamo alle ultime volontà del presidente, comunicando alla famiglia dove potrà trovare il corpo dell'onorevole Aldo Moro.
Il corpo che avrei fuori?
Mi sente?
No, se può ripetere il corpo.
Non posso ripetere, guardi.
Sì.
Allora, lei deve comunicare alla famiglia.
Sì.
Che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro in via Caetani.
Una delle cose interessanti che facciamo dentro questa trasmissione è che proviamo a raccontare come altri mezzi di comunicazione, il cinema, pure la musica, gli spettacoli, le mostre, raccontano la storia, naturalmente vista con gli occhi, in questo caso, di uno storico. E Giovanni Scirocco questa volta vuole occuparsi di La Grazia.
La Grazia, il film di Sorrentino, sempre premessa che facciamo ogni volta, non facciamo i critici cinematografici e non vogliamo rubare l'altrui mestiere a nessuno, ma La Grazia mi ha colpito perché c'è stato tratta temi di grande attualità. Non diciamo nulla per chi non l'ha ancora visto, e però su tutti i giornali si è tentato di individuare la figura del Presidente della Repubblica che è il protagonista di questo film, e sono stati citati anche nelle interviste con Sorrentino vari presidenti più recenti, l'attuale Mattarella, pure Scalfaro, pure Cossiga, ma non è mai stato citato, un po' perché non è stato Presidente della Repubblica, la figura di Aldo Moro. Eppure alcune frasi che vengono dette dal protagonista di questo film, tipo l'elogio della burocrazia come forma di mediazione, oppure che bisogna cedere a un certo punto e ascoltare i giovani, mi hanno ricordato la figura di Aldo Moro. Non so se tu hai visto il film, Ezio, se hai avuto questa impressione, poi, visto che sei stato un cronista parlamentare di lungo corso, se vuoi dire qualcosa sulla figura di Aldo Moro.
Moro l'ho conosciuto da cronista e non ho avuto un rapporto molto profondo con lui. Sono tornato sulla figura di Moro dopo e ho capito come mi fossi schierato dalla parte della fermezza, decidendo che non bisognava trattare coi brigatisti, con un po' di superficialità in quegli anni, perché tornandoci anni dopo negli anniversari, parlando con Giovanni il figlio, parlando con i terroristi per un lavoro che ho fatto per Repubblica di ricognizione su quel delitto, essendo nel frattempo diventato padre, non ho cambiato giudizio, ma naturalmente quella figura e quelle lettere ci interpellano profondamente e continuano a farlo a distanza di anni. E quindi io resto convinto, in modo molto più travagliato di quanto fossi allora, resto convinto che non bisognasse cedere, perché la vera domanda era: chi viene dopo Moro? E dove si ferma questa catena di ricatti da parte del terrorismo? Però quell'uomo che ci chiede di vivere e ci chiede di aiutarlo a sopravvivere, semplicemente per dedicarsi alla parte più umana di sé, al rapporto con la moglie e coi figli, è una domanda a cui dobbiamo una risposta.
E la domanda ricorrente del film è: di chi sono i nostri giorni? È per questo che a me mi ha ricordato la figura di Moro.
Nel travaglio.
Nel travaglio, sì. Nel travaglio e nei tormenti di un uomo di potere che però ha anche una forte coscienza, come indubbiamente l'aveva Aldo Moro.
Teniamo poi conto, l'altra cosa che ho capito sempre posteriori, che Moro è stata l'ultima lettura costituzionale della vicenda italiana, perché Moro, dentro i confini di Yalta, ha cercato di andare oltre. È come se ci fosse stata una sfasatura dei tempi. Moro ha cercato di compiere il destino della democrazia italiana, ma i confini di Yalta non gliel'hanno permesso.
Ma che storia è questa? Ogni sabato alle 16:30 su Radio Popolare.
La trasmissione Ma che storia è questa finisce qui, grazie a chi ci ha ascoltato e grazie anche naturalmente a Ezio Mauro, un osservatore in prima linea dei fatti storici di questi ultimi 50 anni. L'appuntamento è per sabato prossimo alla stessa ora oppure in podcast quando volete.